la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E quindi, insomma, l'avete capito, siamo qua per la rassegna stampa. Iniziamo subito dal Corriere della Sera, anzi diamo un'occhiatina a quello che succede in giro. È una di quelle mattine in cui i titoli non sono proprio omogenei, ma neanche così lontani. Gli argomenti sono vari, ma diciamo che su tutte le prime pagine appare quello che è successo a Gerusalemme con degli spari che hanno causato a una sinagoga, che hanno causato almeno 7 morti e diversi feriti, così raccontano i giornali, ma non è il primo titolo su nessuna testata. I primi titoli si alternano tra Zelensky a Sanremo, la guerra più in generale le dichiarazioni di Valditara, ministro dell'istruzione, e poi ancora l'autonomia differenziata per quanto riguarda soprattutto testate del centro-sud, dal Messaggero al Mattino. Si parla ancora della giornata della memoria. Sui giornali, diciamo, più di destra si arriva a argomenti che potrei definire surreali e che lascerei perdere. Inizierei invece dal Corriere della Sera, no perché anche questo non sia surreale, ma il titolo del Corriere della Sera, il primo, è Zelensky a Sanremo è scontro, contrari Salvini, Conte e Calenda, non è necessario, divisi partiti. La RAI, c'era una via libera, Kiev insiste per gli F-16, Putin, noi contro i nazisti, Crosetto evoca la terza guerra mondiale. Un sommario panino agghiacciante, a mio parere, per le cose che vengono messe insieme e che assumono minore importanza del dibattito se Zelensky deve stare o meno a Sanremo, che invece impazza. Si sta parlando degli F-16 che Kiev chiede alla NATO, si parla molto, insomma, di carri armati che arriveranno da vari paesi europei, Italia compresa. Crosetto, così, produttore di armi a consumatore di armi, che poi insomma è evidentemente un po' la stessa cosa, così gioca in televisione, parla di terza guerra mondiale come se fossero noccioline. E è un personaggio che purtroppo conosciamo bene. Rispetto a Zelensky a Sanremo, l'articolo principale è di Cremonesi e Nicastro. L'intervento previsto di Zelensky, che parlerà in un video registrato sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo, divide il mondo della politica e degli intellettuali. Non so chi siano questi intellettuali, perché qua si cita solo Salvini, Conte e Calenda, quindi intellettuali non se ne vedono in questo elenco. Poi Goffredo Buccini, lo specchio del paese, è un editoriale di prima pagina del Corriere di oggi che parla di questo stesso argomento. E no, non sono solo canzonette, comincia in questa maniera veramente scontata il suo articolo Buccini. Chi sostiene il contrario deve essersi perso qualche decennio di festival. I temi politici e sociali hanno invaso spesso la rassegna canora più famosa d'Italia, sicché la crisi di Sanremo esplosa attorno alla apparizione di Zelensky al Teatro Ariston nella sera finale di quest'anno sa molto di sfogatoio. Un po' parlare di Amadeus perché Meloni intenda. È assai trasversale lo schieramento di chi in queste ore sta facendo del festival una guerra combattuta con altri mezzi, e non può dunque ridursi alle consuete pattuglie di pacifisti ultra, una definizione veramente squallida direi, secondo i quali la presenza Zelensky, già ospite a Cannes, Venezia e il Golden Globes, sarebbe propaganda bellica. Io direi che è propaganda bellica. Cioè, mi pare.
Mi sembra proprio superfluo discutere questo aspetto.
Ma anche, cioè, io trovo anche sinceramente surreale che non si sappia che tutto ciò è sempre avvenuto, almeno dall'antica Roma, il fatto che il potere usa lo spettacolo e l'arte. Ora Sanremo d'arte ce n'è poca, magari nell'antica Roma alla corte d'Augusto ce n'era un po' di più, ma che il potere politico usi l'arte e lo spettacolo per fare propaganda di guerra è, come dire, in tutti i conflitti, almeno negli ultimi 2000 anni. Non voglio risalire più indietro perché ci servono troppe fonti archeologiche.
E dovrebbe essere patrimonio comune di tutte e tutti, insomma, il punto di partenza da cui affrontare forse, no, certe cose.
E che si tratta di propaganda di guerra è evidente, perché l'Italia è un paese in guerra, l'Europa è una confederazione di stati in guerra, partecipiamo dando armi all'Ucraina. Adesso si parla addirittura di F-16, e quindi i governi di questi paesi in guerra fanno propaganda di guerra, lo fanno usando lo spettacolo, perché l'arte tanto chi la va a vedere, e lo fanno quotidianamente. Sanremo è il palco più in vista della nostra Italietta, e quindi ci si mette Zelensky. Vado avanti. Difesa, la strategia, più spese militari, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, è di Francesco Verderami. La minaccia russa è una spinta a investire nella difesa più quanto fatto finora. Parla Meloni, ma sembra di risentire Draghi. A quasi un anno dall'inizio del conflitto è evidente la continuità tra i due governi, e su questo noi non avevamo mai avuto dubbi che dagli Stati Uniti fosse arrivato un sì Meloni, stai pure là, ma la guerra si fa così e l'economia anche. Insomma, è sempre stato evidente. Verderami evidentemente così l'ha scoperto più di recente, o meglio ha pensato di dirlo più di recente. Prove di accordo bipartisan sul 2% del PIL in spese militari, che ricordiamo è la spesa della NATO precedente al conflitto che in Ucraina. Quindi evidentemente si è usato questo conflitto per giustificare con l'opinione pubblica la spesa del 2% in armamenti. Poi sulla prima del Corriere, oltre alla guerra, troviamo a centro pagina la fotonotizia riguarda quella che viene definita la strage dei ragazzi in auto, successo a Roma al ritorno da una festa. 5 tra ragazzi e ragazze tra i 17 e i 21 anni sono morti in un incidente stradale, e anche di questo forse, insomma, prima o poi, questa città sono sempre più numerosi questi incidenti, forse bisognerebbe affrontarlo. Spalla destra, si parla ancora di Shoah, perché ieri ovviamente ha parlato Sergio Mattarella. Mai più no a riemergere del negazionismo, questo è il titolo che viene dato alla pubblicazione di un estratto del discorso del Presidente della Repubblica pronunciato ieri. Sotto questo, spari a Gerusalemme, attacco a una sinagoga, almeno 7 morti, ucciso il terrorista. L'articolo è di Davide Frattini. Attentato a Gerusalemme, almeno 7 le vittime, ucciso l'aggressore. Si va poi per questo a pagina 17, faccio una parentesi andandoci, perché la vera notizia del giorno è questa, se ne voglia dire. Spari all'ingresso della sinagoga, 7 vittime a Gerusalemme, l'attentato più sanguinoso dal 2008, ucciso l'assalitore. Vendetta per Jenin, un virgolettato. La vendetta, scrivono poi Frattini all'interno dell'articolo, per il raid a Jenin 9 palestinesi uccisi, tra loro 2 civili, è invece arrivata a livello della strada. Dall'auto l'attentatore ha sparato sui fedeli all'ingresso della sinagoga, le vie affollate nella sera dello Shabbat, il momento più sacro. Ha ucciso almeno 7 persone, anche un adolescente. Ultraortodossi come tutti in questo quartiere, nella parte araba della città, e da Gerusalemme Est verso Neve Yaakov ha viaggiato anche il terrorista. Qui poi insomma si va nella Nella cronaca e sotto Frattini scrive: la jihad islamica, suoi affiliati, la maggior parte dei caduti negli scontri di mercoledì mattina, esalta l'operazione e Hamas proclama è l'unica risposta possibile. Vogliamo ricordare che dal 1 gennaio non sono sono stati solo trucidate queste 9 persone a Jenin, ma sono stati ammazzati 26 palestinesi, molti ragazzini sotto i 18 anni, 14 anni, eccetera. Nel 2022 sono 230 le persone palestinesi uccise dallo Stato di Israele. C'è stato l'attacco a Gaza giovedì scorso. La situazione è molto 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 pesante. Questo che accade ieri sera alle 20 è appunto un episodio che va messo in questo quadro, ma insomma leggeremo più avanti. Per concludere la prima pagina del Corriere della Sera abbiamo Giovanni Bianconi che parla di Germana, la vittima dimenticata delle BR, un quarantennale, quello su cui si sofferma la redazione del quotidiano di via Solferino a Milano, e si tratta di una secondina, Germana Stefanini, che fu uccisa il 28 gennaio del una secondina di Rebibbia, fu uccisa a Roma il 28 gennaio del 1983, e qui a pagina appunto 20 troviamo questo ricordo, diciamo. Poi, tanto per finire con una nota di leggerezza, in taglio alto Papa Ratzinger aveva scritto: mi sono dimesso per l'insonnia. Io penso che il Vaticano ormai, così visto il panorama mondiale molto cupo, ha deciso che è importante alleggerire un po' i cuori con delle battute di spirito,
farci sorridere, insomma,
perché
sì.
non saprei come altro leggere questa cosa, e ti passerei la parola.
Sì, eccomi. Passiamo invece a dare un'occhiata alla prima pagina di Repubblica. Diciamo che Repubblica ha un titolo, diciamo, tra quelli che tu hai elencato, un titolo principale tra quelli che tu hai elencato, comunque un po' diverso rispetto a quello che è il trend della giornata di oggi, e cioè il titolo principale, ve lo leggo, è: più soldi a tutti i prof, e sostanzialmente riprende quelle che sono state nei giorni scorsi, lo sapete perché se ne è parlato, sono un paio di giorni che se ne parla sui quotidiani, le dichiarazioni del ministro dell'istruzione e del merito Valditara, che ha diciamo invocato una commissione pubblico-privato nella gestione della scuola italiana, per motivazioni che approfondiremo forse anche nella trasmissione dedicata alla scuola del martedì, e soprattutto quello che ha fatto più scalpore, ha appunto auspicato stipendi differenziati per gli insegnanti a seconda delle zone di residenza, in particolar modo più alti dove è più caro il costo della vita e conseguentemente al nord. Il titolo di Repubblica ovviamente raccoglie la voce di chi si oppone a questo, cioè PD e Movimento 5 Stelle replicano ai salari differenziati proposti dal ministro Valditara. La Lega lo difende, sia incentivi dagli enti locali, che sarebbe la maniera in cui dovrebbero essere costruiti questi salari differenziati, scusate, le statistiche OCSE, gli insegnanti italiani sono i meno pagati d'Europa, e poi l'aspetto che mi sembra significativo e che è tristemente reale: la retribuzione di chi inizia sfiora la soglia di povertà, e questo è un drammatico dato di realtà quando si pensa alla scuola in questo paese. Dopodiché c'è l'occhiello che mette insieme invece altri contributi che vengono svolti alle pagine interne. giustizia, maggioranza in rotta di collisione sulle riforme chiave. Qua si riprende ancora una volta una tematica di cui abbiamo sentito parlare, mi permetto di dire, fino alla noia, però la notizia, diciamo, che viene messa in evidenza è che la giustizia divide la destra. Le riforme chiave sarebbero le cimici, cioè la questione annosa delle intercettazioni e l'abuso d'ufficio. E oggi si apre l'anno giudiziario e le toghe sono allarmate da riforme gravide di incertezza, quelle che citavo, la frattura fra gli alleati vede Fratelli d'Italia e Lega da una parte e Forza Italia dall'altra, frena comunque Nordio, gli azzurri insistono sulle intercettazioni e valutano l'indulto. Ti vedo che
voglio parlare perché io non lo so, ma mi sono posta questo dubbio. Questo dibattito sulle intercettazioni, che voglio dire, in questo paese c'è stato 42 volte negli ultimi anni,
non si parla d'altro.
Non è che è così tirato fuori per inaugurare l'anno giudiziario senza parlare del gasto, lo stativo e 41 bis. A me mi è balenata questa idea.
A te ti è balenata questa idea e a noi balena l'idea che ci sono tutta una serie, no, di misure che, e di dichiarazioni e questioni che vengono portate all'attenzione pubblica che servono in qualche modo a gestire questa grande questione.
Il ministro Nordio apre il dibattito sulle intercettazioni, poi lo chiude, nel mezzo non è successo niente. È solo che si è non parlato, il ministro continua a non rispondere per esempio agli appelli che gli vengono fatti perché Alfredo Cospito venga fatto uscire dal 41 bis, venga portato in ospedale eccetera, però lui nel frattempo discerta di intercettazioni. Comunque scusami l'interruzione.
Guarda, a questo proposito ti trovi in singolare sintonia con la vignetta che è nella pagina centrale di Repubblica, in cui ci sono un uomo e una donna che parlano, lui dice scuola, giustizia, Sanremo, e lei risponde tutto fa brodo per distrarre l'attenzione da quello che non facciamo. E mi sembra, insomma, che in qualche modo abbia un senso tutto quello che dici e quello che viene evocato da questa vignetta. Comunque più avanti e come abbiamo detto nella nostra trasmissione nell'ora di buco del martedì, parleremo di questa questione che riguarda le dichiarazioni di Valditara sulla scuola. Vi segnaliamo comunque che su Repubblica ci sono ampi approfondimenti nelle pagine interne, da pagina 2 a pagina 4, e in particolare poi a pagina 28 un contributo di Viola Ardone, La scuola diseguale, e diciamo che mette in evidenza come
ora Repubblica, da quando c'è il governo Meloni, ha scoperto che si può criticare l'aziendalizzazione e la privatizzazione della scuola, di cui è stata pasdaran fino a ieri.
Esattamente, però insomma si mette in evidenza quello che è chiaro agli occhi di tutti, e cioè che questo discorso, che diciamo su un altro fronte viene aperto sulla scuola, e cioè le retribuzioni degli insegnanti comunque sempre basse, è un aspetto in qualche modo della più ampia questione che riguarda l'autonomia differenziata, di cui parleremo anche più avanti dopo la fine della rassegna stampa. Dopodiché il resto della prima pagina di Repubblica sinceramente io la trovo particolarmente, non so, avvilente. Il reportage Bonaccini in tour, il partito ritorni tra la gente, e va bene, basta dire questo. E poi di spalla abbiamo in alto la questione di Zelensky, che appunto rimanda sinteticamente il no a Zelensky al ruolo a Calenda e divide i Dem alle pagine interne, cioè alle pagine 6 e 7, interamente dedicate a questa questione, con i pro e i contro, Chiambretti e Calenda che afferma appunto che Zelensky sarebbe fuori contesto e questo può essere un boomerang. Sostanzialmente la discussione di queste pagine interne, tenterò di riassumervela non so quanto efficacemente, riguarda il problema se Zelensky a Sanremo sia in contesto o fuori contesto, e si articola un pochino intorno a questa riflessione anche attraverso il contributo di Michele Serra, che anch'esso parte dalla prima: guerra e canzonette, un falso problema nel grande mischione delle entertainment, scusatemi. E niente, Michele Serra appunto si esercita proprio su questa riflessione di contesto per arrivare a una riflessione più ampia
non so quanto interessante sulla cultura pop, diciamo così, dei nostri giorni, in che farebbe, mescolerebbe assolutamente tutto per risputarlo, e si interroga se dobbiamo o non dobbiamo ristabilire degli ambiti, rilanciare appunto il concetto di contesto. A questa domanda non dà evidentemente una risposta, ma diciamo conclude la sua riflessione introiettando la scoperta molto tardiva e molto strumentale che la politica e la guerra, anche la politica e la guerra, sono anche loro gli ingredienti di un grande show: materiale mediatici, armi di istruzione massa, più o meno efficaci, più o meno micidiali. E qua ritorniamo a quel discorso di propaganda che da Augusto il potere delle immagini è venuto fino ai nostri giorni, senza che questo costituisca oggi evidentemente una novità. E in basso, sempre di spalla, la notizia della strage nella sinagoga a Gerusalemme Est, con un rimando a pagina 13 che dà la cronaca di quanto è accaduto, che abbiamo ascoltato poco fa dalle colonne del Corriere della Sera. Gerusalemme, attacco in sinagoga, 7 vittime, vendetta per Jenin, con riferimento a quanto era successo 2 giorni fa e le 9 persone uccise nel corso di una operazione cosiddetta di sicurezza e di antiterrorismo a Jenin. Strage invece nel quartiere ortodosso all'uscita della funzione per lo Shabbat, ucciso l'attentatore. La Jihad rivendica l'azione e, ripeto, sostanzialmente Repubblica riferisce la cronaca degli avvenimenti che sono di ieri sera, insomma delle 20:15 mi sembra di ieri sera. E più in basso un'altra cosa che mi sento di risparmiare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e cioè l'editoriale, l'articolo di Gustavo Zagrebeschi, Segre e la forza della Costituzione, legato evidentemente alla giornata della memoria e a questo, direi, opuscolo pubblicato da Einaudi con la stella polare della Costituzione, che è stato tanto celebrato anche ieri e che riporta il discorso di insediamento più volte retoricamente citato.
La giornata della memoria è una legge di questo Stato del 2000, credo sia entrata in vigore dal gennaio del 2001, quindi la prima giornata della memoria è stata quella. Oggi sono passati 22 anni e forse bisognerebbe riflettere su l'effetto di retorica ridondante, uggiosa, che fa come viene gestita. Io lo dico senza cinismo, lo dico perché l'idea appunto della giornata della memoria mi sembra che rischi, come dire, il suo contrario in questa ridondanza veramente portata ai massimi termini che i media, le istituzioni gestiscono negli ultimi anni. Sembra che ogni anno si salga un gradino di questo. Non lo so, è una riflessione che potremmo fare in maniera un po' più allargata. Mi sentivo semplicemente di buttargli due parole.
Sì, io, diciamo, tu usi il termine ridondanza, sicuramente il termine ridondanza è adeguato al modo in cui viene gestita la giornata della memoria nelle scuole, se il problema è trasmettere diciamo ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine certe cose, e se visto che siamo in questo quadro andiamo a prendere dalle pagine dei giornali, fu in retorica invece è il sostantivo più adatto, almeno a mio modo di vedere. Faccio riferimento a, per esempio, questo editoriale di Zagrebeschi che ho scorso e che sinceramente mi sembra poter essere interpretato sotto questa cifra.
Poi sono 3 giorni che non si parla d'altro, senza un minimo d'attualizzazione di cosa significa questo, ma comunque andiamo avanti. E andiamo avanti con La Stampa, quotidiano fondato nel 1800. 1867, dice la testata, l'Italia stanca di guerra, no all'invio di altre armi. Un titolo che apre il cuore, ma che purtroppo è relativo solo a un sondaggio. Il sondaggio Euromedia: Putin accusa i nemici di nazismo, Zelensky, noi le vittime. Crosetto: se i tank russi arrivano a Kiev, scoppia il terzo conflitto mondiale. Le parole di Crosetto vengono sintetizzate allo stesso modo più o meno su tutti i giornali, anche perché ha detto questo, la solita dichiarazione televisiva che io trovo inaccettabile su un tema del genere. E quindi il Festival di Sanremo, l'articolo principale parla di questo, insomma il titolo è quello che vi ho letto, ma poi si comincia subito col Festival di Sanremo e con il dibattito intorno alla possibilità dell'intervento di Zelensky. Questo, l'Italia stanca, no, all'invio delle armi, e poi lo si trova a pagina 5, è sempre un articolo di Alessandra Ghisleri: cresce l'Italia del no all'invio delle armi, il 68 si oppone a un intervento NATO. Oltre il 52% non vuole offrire aiuti militari. Tra i più favorevoli all'invio degli aiuti militari sono gli elettori del PD, di Azione e di Fratelli d'Italia, così se ce lo vogliamo chiedere cosa significa. Tornando alla prima pagina, perché l'Ucraina stona a Sanremo, è l'intervento di oggi su questa testata firmata Massimiliano Panarari. Tutto è spettacolo nella società dello spettacolo, a partire ovviamente dalla politica spettacolo, ce lo diciamo continuamente, cosa che non significa però che quello dominato dalla logica del divertirsi da morire sia per ciò stesso panglossianamente il migliore dei mondi possibili. Io sinceramente non ve lo leggerei questo approfondimento, quello che pensiamo ve l'abbiamo detto, e Panarari comunque lo trovate a pagina 29. Spalla di sinistra è dedicata alla giornata della memoria, Mattarella e la Shoah, le leggi razziali, l'atto più crudele del regime fascista, e un commento di Marco Revelli: parole di verità e silenzi a destra. E non è stato solo formale la celebrazione del giorno della memoria, non lo è stata nemmeno nelle sedi istituzionali più alte, dove è pur sempre presente il rischio che la cerimonia di maniera neutralizzi la forza tragica degli eventi e che il sordo lavoro del tempo trascorso ne appanni l'orrore. Quest'anno poi il passaggio appariva particolarmente delicato, scrive Revelli riferendosi alla compagine governativa. Non vi leggiamo tutto, ma vi andiamo a leggere una parte conclusiva di quest'articolo, che dice: nel rendere onore a quegli italiani che seppero ribellarsi a tutto ciò e che pagarono a caro prezzo per questo, ha aggiunto Mattarella, non possiamo sottacere anche l'esistenza di delatori, informatori, traditori che consegnarono vite umane agli assassini per fanatismo o in vile cambio di denaro. Ed è stata una liberazione questo passaggio rispetto al retrogusto dolciastro di troppe autoassoluzioni delle colpe storiche che il nostro paese porta sulla propria coscienza collettiva, alla retorica degli italiani brava gente, col conseguente rifiuto di assumere e riconoscere le proprie responsabilità, primo passo per non ricadere in quell'abisso morale. Quando ci si ricorda che il terribile meccanismo di distruzione non si sarebbe messo in moto se non avesse goduto di un consenso, a volte tacito, ma comunque diffuso nella popolazione, si dice proprio questo, che l'apatia, l'indifferenza dei popoli di fronte alle potenze del disumano scatenate da capi criminali li rende responsabili. Quando si afferma che la Repubblica di Salò fu alleata e complice dell'occupante nazista e che dopo i drammatici fatti seguiti all'8 settembre del 43 le milizie fasciste partecipano alla caccia degli ebrei, si traccia una linea ben netta nel corpo stesso del paese e della sua storia. Ci siamo soffermati su queste righe perché in questi giorni di fascismo, in questi tre giorni si è parlato tantissimo di giornata della memoria, per niente di fascismo. Guarda caso che non ha avuto come unico Se, insomma, motivare l'antifascismo non credo ce ne sia bisogno, tantomeno da questi microfoni, ma insomma non citare il fascismo per la giornata della memoria neanche ha bisogno di commenti. Fotonotizia: se riesplode il Medio Oriente, Giordano Stabile con una notizia davanti alla sinagoga di Gerusalemme, vendetta in sinagoga è il titolo, assalto palestinese a Gerusalemme, 7 vittime, ucciso il terrorista. Se riesplode il Medio Oriente, vorremmo dire a Giordano Stabile che, usando le sue parole, il Medio Oriente non sta riesplodendo oggi, è molto tempo, con un'accelerazione spaventosa nel mese che stiamo vivendo, ma evidentemente, insomma, ci sono morti e morti che non valgono allo stesso modo. Andremo poi a vedere le pagine interne. Tagli, tribunali a pezzi e ritardi, ecco che ha ucciso la giustizia. Si parla di giustizia per la penna di Grignetti. Non saranno forse le 7 piaghe bibliche che schiantarono l'Egitto dei faraoni, ma certo anche la giustizia italiana ha le sue piaghe croniche immutabili e sotto gli occhi di tutti. Tempi troppo lunghi per la definizione dei processi, massiccia prescrizione dei reati, giudici in perenne affanno per via di immani carichi di lavoro. Tutto ciò poi lo troviamo a pagina 12, sempre perché si inaugura l'anno giudiziario, e anche qui si parla di giustizia, ma si scorda di parlare di Cospito e di 41 bis e di ergastolo ostativo, anche se a dire il vero poi La Stampa un articolo su Alfredo Cospito e le sue condizioni di salute ce l'ha a pagina 14 e lo andremo a vedere. E per il resto la spalla destra parla, non si sa bene di che, cioè di odiatori da social, e poi la mamma modella. Io direi che possiamo saltare assolutamente tutto.
You didn't pay your rent, so I guess you'll be leaving. You made promises that you won't be keeping. Oh, you can't spend my love. I'm living for free now. What used to be means nothing to me now. All night, all night and day, I cry and pray, I cry and pray. All night and day, all night and day, all night.
Allora, parliamo invece, passiamo a leggere la prima pagina del manifesto. La prima pagina del manifesto è impaginata come di consueto. Sinceramente, per quest'oggi il titolo principale, riflettevamo insieme prima dell'inizio della rassegna, è sicuramente meno ficcante rispetto al solito. C'è una foto di Mattarella con dietro in bianco e nero la foto di Auschwitz, immagino insomma della liberazione di Auschwitz, comunque la foto di un lager, e il titolo è A futura memoria, Mattarella celebra la giornata della memoria.
Cioè il manifesto dedica la sua prima pagina a Mattarella.
Sì, dedica la sua prima pagina a Mattarella e
al suo
la
discorso
foto
per la giornata della memoria, e poi dà anche
memoria
spazio largo dentro, mi pare di capire.
Allora sì, dà ampio spazio dentro. Mattarella oltre il rito, Shoah e leggi razziali hanno nome e volto. Mattarella,
scelta curiosa,
ha citato Brecht. Sì, è una scelta curiosa, anche perché, diciamo, diversamente da altri quotidiani, citavamo prima Repubblica, invece in taglio alto viene ripresa evidentemente un po' all'ultimo momento la notizia dell'attacco in Israele, 7 morti, e ne viene fuori un pacchetto complessivamente un po' curioso. silenzioso rispetto al posizionamento. Comunque sia, questo è la prima pagina del manifesto nella sua composizione principale. Ci sono poi, come sempre accade, una serie di articoli di spalla che riprendono fondamentalmente le notizie relative alla guerra in Ucraina, e quindi in basso abbiamo la notizia nuda e cruda: dopo i tank gli F-16, Kiev chiede i caccia, e quindi quella che è la notizia che abbiamo ricavato anche altrove: appena incassato il patto dei carri armati e la promessa di ricevere i tank americani Abrams e quelli tedeschi Leopard, sul canale Twitter del Ministero della Difesa ucraino compare un breve messaggio e dice F-16 e gli alleati ne parlano, e neanche i bombardamenti sono più un tabù, con quella, diciamo, riferimento all'escalation che ci porta verso la guerra, di cui abbiamo già parlato. Quindi, di spalla, riprendendo il discorso che stavo facendo, c'è un commento di Francesco Strazzari, a cui, se avremo tempo, potremo dedicare una qualche attenzione più avanti, ma che è molto, diciamo, a metà strada tra tattica e strategia, cercando di individuare quello che è il punto di vista degli alleati in questa fase del conflitto. E mentre invece più in basso abbiamo un articolo di Monio Vadia che riprende un pochino i toni del discorso che stavamo facendo rispetto alla commemorazione della giornata della memoria, ma è più il momento del dovere e della coscienza, e diciamo esordisce dicendo: ogni anno, come nel succedersi delle stagioni da 20 anni a oggi, arriva la breve ma densa stagione della memoria, la memoria della Shoah, scusatemi. Per trasmettere, scusatemi, riprendo, per trasmettere la conoscenza dell'orrore assoluto, per il dovere pedagogico di formare le nuove generazioni perché formino anticorpi contro l'antisemitismo, il razzismo e così via dicendo. Continua Monio Vadia dicendo: questo è ciò che ci aspetteremmo dal giorno della memoria, ma soggiunge: da alcuni anni, per la verità, dopo un lustro dalla sua istituzione, quindi abbastanza presto, ho cominciato a provare un crescente disagio verso le modalità della sua celebrazione, che si svolge con un'alluvione ridondante di retorica, di falsa coscienza e di ignobile strumentalizzazione. Va avanti dicendo: ovviamente, come ebreo, io verso necessariamente il mio tributo a questa parte della mia identità, e l'ho sempre fatto con particolare dedizione e intensità, ma c'è un'altra identità a cui io sento il dovere imperativo di versare un costante tributo, che è quella universale di essere umano, che sola mi permette di accedere alle altre che formano la mia personalità. E quindi nei lager nazisti furono annientati soprattutto esseri umani: ebrei, rom e sinti, menomati, testimoni di Geova, omosessuali, slavi, antifascisti di ogni orientamento ed emarginati, considerati antisociali. Certo, ci fu uno specifico antisemita virulento nell'ideologia nazista, è innegabile, ma ciò non giustifica l'uso strumentale della memoria, perché non si può stabilire una graduatoria tra vittime, né fra quelle di ieri né fra quelle di oggi.
E a proposito di Palestina, vi ricordiamo un appuntamento per domani 29 gennaio a Scoop in via della stazione Tuscolana 82, destinazione Palestina Libera a supporto di Aida Camp, una giornata intera appunto a supporto di Aida Camp, food and drink, spettacoli, documentari, mostre, banchetti, aggiornamenti, concerti, ma di tutto questo vi segnaliamo in particolare alle 15:30 l'assemblea cittadina per denunciare e rilanciare la solidarietà alla lotta del popolo palestinese. Tutto questo appunto domani a Scoop in via della stazione Tuscolana. Sul sito di Radio Onda Rossa trovate una presentazione di questa giornata in podcast.
E niente, continuiamo invece a scorrere la prima pagina del manifesto, più in basso, sempre di spalla, accanto a questo articolo di Monio Vadia, abbiamo invece un articolo che di Federico Maria Butera, che è dedicato al recente viaggio di Giorgia Meloni in Algeria, Italia-Algeria, il piano oscuro del gas a sei zampe e dell'Eni. Quindi dopo il premier Draghi è la volta della Meloni in Algeria per il gas, e questa volta non soltanto per ottenere un aumento della fornitura, ma per avviare appunto un piano Mattei. L'articolo prosegue nelle pagine interne, in particolare prosegue a pagina 15 e diciamo ci viene spiegato in che cosa consisterebbe questo nuovo piano Mattei, che a quanto sembra è un piano che vorrebbe fare dell'Italia la porta di accesso per la distribuzione dell'energia in Europa, secondo quanto ci dice il manifesto, riporta il quotidiano Avvenire. Il tutto nell'arco dei prossimi 5 anni. Questo sarebbe il piano che Giorgia Meloni è andata a discutere e a firmare in Algeria, una porta attraverso la quale non solo passa sempre più gas metano, rinforzando l'attuale gasdotto, ma anche l'idrogeno, in un gasdotto nuovo capace di convogliare sia gas che idrogeno e un elettrodotto. Il bello è che il nuovo gasdotto e l'elettrodotto dovrebbero collegare Algeria e Sardegna, riferisce questa volta l'ANSA. L'articolo prosegue e appunto Federico Butera si interroga su che cosa ne sarà quindi del piano diciamo così emissioni zero. Evidentemente si prevede che la domanda di gas nei prossimi anni, diciamo almeno una ventina per giustificare gli investimenti non irrilevanti in programma, aumenterà per compensare anche nel resto d'Europa il gas russo. Quindi il nostro governo e l'industria italiana tutta, rappresentata dall'Eni e evidentemente da Confindustria, ritengono che in Europa e in Italia la decarbonizzazione non la faranno, non arriveranno mai alla condizione emissioni nette zero nel 2050, visto che arriveremo nel 2045 continuando a consumare gas a profusione. E qui lasciamo questo articolo, che però mi sembrava diciamo un approfondimento interessante, utile alla riflessione.
E mi aggancio a questo dando un occhio alla prima pagina di Avvenire, il quotidiano che si definisce di ispirazione cattolica, ma che è il quotidiano della Confederazione Episcopale Italiana, quindi qualcosina in più dell'ispirazione cattolica, direi, che apre con un servizio molto interessante. Il titolo è Puntata Libica. Oggi 28 gennaio, la missione della Premier Meloni per un mega accordo energetico dell'Eni in un paese diviso e instabile, sede dei campi di prigionia di profughi e migranti. Senza illudersi, scrive Marco Iasevoli, che è l'autore dell'articolo, di poter ricavare risultati immediati, ma con la volontà di riportare l'Italia nel cuore della partita libica, Giorgia Meloni visita oggi Tripoli, tappa più importante del cosiddetto piano Mattei a cui faceva appunto riferimento il manifesto. Il percorso che l'Italia vorrebbe strutturare coinvolgendo l'Unione Europea con i paesi del Mediterraneo al centro dei flussi migratori verso le coste del sud Europa. Andiamo a poi a seguire, insomma, questo articolo che ritroviamo a pagina 4 del appunto del di Avvenire, e che ha due interventi a pagina 4. Uno è questo articolo di Asevoli, l'altro è Tutti i nomi che contano nelle sabbie mobili libiche di Nello Scavo, la mappa degli equilibri di potere nel paese sempre diviso. Tornando appunto alle missioni di Giorgia Meloni, continuiamo la lettura di questo articolo che è in prima pagina di Avvenire. Un piano, quello della Premier, che si semplifica in una formula: portare investimenti e lavoro, chiedendo in cambio un controllo più serrato dei flussi. Quindi portare investimenti, soldi in Libia, in Algeria, in Egitto, per quanto riguarda almeno l'Egitto e la Libia, in cambio, come dire, muri più alti per i lager, per le persone migranti che passano da quei paesi. Questo è il piano luminoso di Giorgia Meloni. Perciò, prima ancora che i ministri Tajani e Piantedosi, la compagnia più importante per la Premier, sarà ancora una volta, come accaduto in Algeria, l'amministrazione delegato di Eni, Claudio Descalzi. E quindi, insomma, siamo al solito colonialismo privato di Eni. Il cane a sei zampe porterà nella valigetta da viaggio i documenti di un maxi investimento di 8 miliardi di dollari, una somma senza precedenti negli ultimi 25 anni, si legge. La spedizione a tre punte del governo italiano, tuttavia, spiega, tre punte sarebbero Meloni, Tajani, Piantedosi, la complessità del tentativo in atto. Piantedosi concentrato sul dossier immigrazione e sicurezza, cioè concentrato sul dossier persecuzione delle persone migranti e loro internamento nei lager. Tajani invece impegnato a fare il punto sulla transizione democratica del paese, Tajani quindi in rappresentanza vuota, e sulle eventuali future elezioni per superare le profonde fratture interne. Meloni vedrà il primo ministro del governo con sede nella capitale Tripoli, Abdou Hamid Bdei Ba, non vedrà invece le autorità di Tobruk nell'est del paese, dove è influente Haftar. La missione in ogni caso ribadirà il sostegno italiano al tentativo che sta conducendo l'inviato ONU Abdoulaye Batili, un tentativo veramente opaco di cui non si hanno grandi notizie. Sebbene non sia la prima missione all'estero di Meloni, l'importanza la si evince, come detto, dalla portata economica dell'accordo Eni-NOC. NOC è la compagnia petrolifera nazionale libica. Gli 8 miliardi di dollari che aveva anticipato giorni fa il presidente della NOC saranno investiti su due giacimenti prospicienti la costa occidentale del paese. La joint venture Eni-NOC dovrebbe operare in due aree esplorative, in un blocco marino dove è già stato scoperto gas nelle strutture A ed E, circa 140 chilometri a nord-ovest di Tripoli. I due giacimenti hanno riserve stimate per 6 trilioni di piedi cubi e per svilupparli saranno necessari circa 3 anni e mezzo, ha avvertito Bengdara. Al ritmo di 850 milioni di piedi cubi al giorno la produzione potrà andare avanti per 25 anni, altri 25 anni di colonialismo sanguinario, evidentemente, così si prevedono senza problemi. Tornando alla prima di Avvenire, gli altri articoli che troviamo di un qualche interesse, perché poi insomma troviamo sempre papi e cose varie, siamo sempre su Avvenire, troviamo l'editoriale di oggi di Mauro Magatti, Prendiamoci il tempo ora, una via d'uscita dall'escalation. Qui si parla di Ucraina. Ricapitoliamo: Putin, scrive Magatti, pensava che l'annessione del Donbass potesse avvenire a seguito di una veloce azione militare che poi un governo filorusso imposto a Kiev avrebbe ratificato, come era già successo con la Crimea, piano fallito. L'Ucraina ha reagito, ha resistito anche grazie al sostegno dei paesi occidentali. Così, col passare dei mesi, l'esercito di Kiev ha avviato un'importante controffensiva tanto da spingere Zelensky a porre la riconquista della Crimea come condizione per la fine della guerra. A quel punto Putin ha annunciato una mobilitazione più larga che ha suscitato obiezioni e reazioni interne, ma ha portato la Russia a fermare l'avanzata ucraina e a riconquistare qualche lembo di terra. E siamo così alla decisione della NATO di inviare alcune decine di carri armati più potenti per sostenere una nuova controffensiva ucraina. Nel contempo la Russia si prepara a una nuova azione primaverile, forse coinvolgendo la Bielorussia. A un anno di distanza, che sarà, vi ricordo, il 24 febbraio dall'inizio dell'ostilità, una cosa è chiara: la Russia non può perdere, perché non può perdere, perché la sua disfatta comporterebbe non solo la caduta del regime di Putin, ma un trauma identitario. Da una sconfitta militare potrebbe forse nascere un governo più democratico e filo-occidentale, che poi filo occidentale sia un valore in sé, insomma, lo scrive Avvenire, ma anche un regime ancora più autoritario e violento. D'altro canto anche l'Occidente non può perdere. D'altro canto, dico io, pare che insomma ci sia un grosso fronte critico in Russia, anche appunto dalla parte di chi dice che è troppo poco duro Putin. Il dissenso contro la guerra, come sapete, insomma, viene soffocato con il carcere fin dal primo giorno. Il conflitto dunque si avvita su se stesso, sembra, secondo molti osservatori si fa verso una guerra di logoramento, scenario già visto in altre aree del mondo, qua dice come la Corea, ma io ricorderei anche per esempio l'Afghanistan, ecco, senza andare tanto lontano, che alla fine costringerà le parti a trovare un accordo. Lo scenario alternativo è quello dell'escalation, sia il rischio di sconfitta da parte della Russia, sia l'invio di truppe NATO per evitare la disfatta dell'Ucraina comporterebbero un salto di scala. Il mondo sta ballando sul Titanic e nessuno sembra avere la chiave per la via d'uscita. Si dice non si può dialogare con Putin per insomma vari motivi che non vi leggo, ve lo devo leggere. Primo, perché è un criminale; secondo, perché lui non vuole dialogare. Queste due affermazioni sono vere, ma da qui non si può dedurre la decisione di rinunciare al dialogo. Se è vero infatti che per dialogare bisogna essere in due, è altrettanto vero che quando c'è una controversia il dialogo comincia non perché esiste già un accordo, ma perché una delle parti, spesso con l'aiuto di un soggetto terzo, lavora per passare dal dialogo dialettico a quello dialogico. Il dialogico non è una camomilla per anime belle, è invece un processo arduo, faticoso, incerto, che può avanzare solo perché sostenuto da una grande forza morale. Il dialogo dialogico letteralmente è capace di andare al di là di ciò che c'è. E questo processo di avvicinamento, insegna ancora Panikkar, può avvenire solo identificando un punto terzo che non corrisponde né alla posizione di partenza dell'una o dell'altra parte, né al punto medio, a ciò che sta a metà strada. Questo punto terzo è un oltre, qualche cosa che si comincia a immaginare e che avvia un processo aperto che permette ai contendenti di uscire dal gioco perverso in cui si trovano incastrati. Il problema di questo punto terzo, mi permetto di aggiungere io, è che non si sa chi lo debba ricercare, perché la parte in campo che si autonomina Occidente di fatto si è messa gli stivali da guerra, è scesa in guerra al fianco di una delle due parti, cioè del l'Ucraina. Ancora sulla prima di Avvenire, la ricchezza del Congo è la sua condanna, di Gesualdi. A causa delle sue ricchezze minerarie, la Repubblica Democratica del Congo gioca un ruolo strategico nello scacchiere economico internazionale. Un approfondimento che riguarda rame, coltan, le varie ricchezze del sottosuolo del Congo, un approfondimento scelto perché il Papa sta per andare là. E poi attacco alla sinagoga, strage a Gerusalemme. Sulla prima di Avvenire mi fermo e ti darei la parola per il Messaggero, sì, per concludere poi le prime pagine.
Sì, concludiamo le prime pagine con il Messaggero. Come al solito Il Messaggero lo guardiamo velocemente cercando di cogliere alcuni spunti. Il titolo principale riguarda il processo di autonomia differenziata che il Messaggero mette in prima pagina, e mette in prima pagina perché recepisce l'opinione di Confindustria. Autonomia, Confindustria frena, ed è questa obiettivamente la notizia. L'alto là di Bonomi: non è onesto andare avanti senza finanziare i livelli di assistenza. Così la riforma divide il paese, dice il presidente di Confindustria. In maniera, e lo registra anche il Messaggero, assolutamente sorprendente. La dichiarazione di Carlo Bonomi, appunto, non si può portare avanti il processo di autonomia differenziata, il progetto Calderoli e così via dicendo, se non si finanziano. E anche il Messaggero si rende conto della stranezza di questo verbo: i livelli essenziali delle prestazioni, che dovrebbero, diciamo così, garantire su tutto il territorio nazionale parità di condizioni di accesso ai servizi essenziali. Il problema, appunto, è che non si tratta semplicemente di finanziare i livelli essenziali delle prestazioni, ma in molti casi si tratta proprio di definire i livelli essenziali delle prestazioni, altrimenti il rischio concreto di un'attuazione dell'autonomia differenziata è quello che i livelli essenziali delle prestazioni per il Sud vengano definiti dalla spesa storica e releghino quindi il Sud in una condizione di perenne ritardo. Comunque, questo è il titolo principale del Messaggero, dopodiché vengono riprese in una specie di strano collage le questioni di cui abbiamo parlato: Meloni e De Scalzi in missione in Libia dopo l'Algeria per avere più gas, secondo il trend, diciamo, di cui abbiamo parlato leggendo un po' dalle pagine interne già del Manifesto. Polemica Sanremo, perché Zelensky non stona sul palco del teatro Ariston, e quindi, diciamo, attraverso le parole di Marco Aiello il Messaggero prende posizione su questa cosa. E invece al centro pagina una notizia che riguarda nello specifico la città di Roma, e cioè la morte di 5 ragazzi e ragazze sulla via Nomentana, strage infinita sulle strade di Roma. Si tratta appunto di 5 giovani che avevano tra i 17 e i 21 anni e che l'altra notte sono morti in un incidente stradale. In 6 sulla 500 muoiono 5 ragazzi. Il sopravvissuto: ha perso tutti i miei amici. E diciamo, è una notizia che, come è evidente, essendo il Messaggero orientato su Roma, viene poi approfondita nelle pagine interne, ma che viene ripresa anche diciamo da altri quotidiani. L'editoriale del Messaggero, io devo dire, insomma, è la prima volta che ho trovato qualcosa di un po' interessante sul Messaggero, di Giuseppe Vegas: le ragioni da indagare di chi fugge dal lavoro. È un lungo editoriale che parte in qualche modo dalla constatazione che in un paese dove le occasioni di lavoro non sono pane quotidiano, ad esclusione di quello che riguarda certe specializzazioni, più di 1,5 milioni di occupati negli ultimi mesi abbiano deciso di licenziarsi. È un dato impressionante, e l'articolo, che è un editoriale, appunto, prosegue anche nelle pagine interne. Vengono valutate in qualche modo tutte le possibili ragioni, anche relative al rapporto tra retribuzioni da lavoro dipendente e crescente carico di frenetico di lavoro, ma in qualche modo si conclude affermando che sembra profilarsi un fenomeno sociale, una sorta di ribellione non organizzata nei confronti delle modalità di funzionamento dei sistemi consolidati di organizzazione del lavoro. E questo, diciamo, è un aspetto che personalmente trovo interessante, e quindi per chi avesse sotto mano il Messaggero magari può dare un'occhiata a questo.
magari al bar senza pagarlo.
Esatto.
E vi ricordo ancora che oggi 28 gennaio è la giornata dei consultori in piazza, giornata che comincia proprio ora alle 10. Abbiamo finito di leggere le prime pagine dei giornali, interrompiamo brevemente la rassegna stampa proprio per dar voce a una delle compagne che si trova a uno di questi 5 presidi che vi abbiamo citato poco fa, insomma, dei consultori in piazza. Siamo in collegamento con una delle 5 piazze dei consultori in piazza di stamattina, in particolare con quella del Trullo. Diamo il buongiorno alla compagna all'altro capo del telefono.
Buongiorno.
E grazie per questa tua partecipazione. Intanto ti chiediamo, insomma, di ripresentare questa giornata che è stata presentata ieri da questi microfoni, trovate in podcast l'intervento, ma ti chiediamo, insomma, di raccontarci sia le motivazioni che l'articolazione, insomma, della giornata.
Certo, allora abbiamo deciso oggi di ritornare in piazza e di tornare su piazze diverse della zona, delle zone di Roma e anche della RM6, quindi la zona di Albano soprattutto, per fare in contemporanea, quindi in questa mattinata, una serie di iniziative che riportino al centro dell'attenzione soprattutto di questi territori la presenza dei consultori e le attività che legate ai consultori possono favorire tutto quello che è il discorso della ricerca del benessere e dello stato di maggiore salute da parte di tutte le persone. Naturalmente i consultori sono una struttura nata da una spinta fortissima del movimento femminista degli anni 70. In tutti questi anni abbiamo continuato a sostenerli, a impegnarci, alcune di noi lavorandoci all'interno, e le assemblee delle donne sono state comunque mantenute con alterne fortune all'interno di questa struttura. L'idea dell'assemblea nasceva dal concetto proprio della partecipazione a questi servizi sociosanitari, che avevano proprio la prerogativa di poter essere all'interno di un territorio una struttura di riferimento per gli abitanti di quella zona, e in particolare nasceva dalla richiesta delle donne di avere uno spazio dentro il quale poter affrontare tutti i temi che riguardavano la loro salute, soprattutto riguardo alla problematica relative alla sessualità, alla contraccezione, alla possibilità di scegliere la maternità, di essere seguita in gravidanza e durante le diverse fasi della vita, ed un'ultima quella della menopausa. Man mano queste strutture hanno sempre più acquistato importanza all'interno dei territori, un po' in assenza di altre, un po' perché questo modello unico e secondo me assolutamente importante di servizio con queste caratteristiche ha sempre convalidato la sua novità, la sua importanza proprio per garantire la salute di tutte e di tutti. All'interno di queste strutture sempre più è stata anche ridefinita la possibilità per tutte le libere soggettività di poter in questo spazio trovare luogo per le loro istanze, per le loro richieste, per la soddisfazione dei desideri di tutte, di tutti, di tutto.
E questo insomma sono sicuramente motivi per avvicinarsi insomma a questi 5 presenze questa mattina che sono appena cominciate, insomma siamo alle 10.
Stiamo cominciando anche perché purtroppo il tempo avverso, nonostante le previsioni ci dicessero che c'era il sole, poi abbiamo trovato svegliandoci stamattina la pioggia, quindi ci stiamo organizzando nelle diverse piazze per riuscire comunque a fare un'attività di informazione, di aggiornamento su quella che è la condizione dei consultori, perché per fortuna dopo anche le nostre costanti pressioni rispetto alla Regione Lazio e la partecipazione agli incontri con l'istituzione, siamo riusciti a riottenere la ricomposizione delle equipe che erano venute a diminuire nell'arco di questi anni, perché le persone per raggiunti i limiti di età, per motivi pensionistici, per altro, erano venute a mancare alcune figure professionali e quindi il lavoro all'interno dei consultori si era limitato, perché non era più in grado di soddisfare tutte le esigenze, perché non esistevano alcune delle figure. I concorsi che sono stati fatti hanno dato la possibilità di reintegrare tutte le figure e quindi a questo punto noi siamo di nuovo molto attive perché tutto il lavoro di queste strutture possa ricominciare secondo quei presupposti e quelle idee che abbiamo sempre avuto sul funzionamento del stesso dei consultori. Quindi ridare potenza a questa struttura che proprio per le caratteristiche di servizio sociale, psicologico e sanitario ovviamente può creare un'alternativa a tutte le strutture presenti nel territorio. Ricordo che il consultorio è una struttura gratuita, di libero accesso, che non ha bisogno di ricette per poter accedere, che è aperto a tutte le fasce di età, a cominciare da quella delle ragazze e dei ragazzi che per primi sono invitati a partecipare a quegli spazi riservati proprio a loro, che sono gli spazi giovani. Oggi soprattutto facciamo un'operazione appunto in cui ripubblicizziamo gli appuntamenti delle assemblee dei diversi consultori nelle diverse zone, in maniera che tutte le persone che hanno voglia di partecipare possano ripartecipare e dare il loro contributo anche nell'individuazione di quelli che possono essere proprio i progetti più adeguati alle zone e ai territori in cui noi operiamo e in cui noi ci troviamo anche in questo momento. Quindi ripubblicizziamo le assemblee, ripubblicizziamo le diverse attività del consultorio e soprattutto ridiamo anche voce e spazio a quegli spazi di giovani che all'interno dei consultori tutti le ragazze e i ragazzi possono trovare a loro disposizione, aperti e disponibili ad affrontare le loro problematiche e le loro vicende. Siamo reduci da alcuni interventi presso le scuole che ci hanno richieste e chiamate per andare a presentare il servizio, a parlare dei diversi aspetti di queste attività, e siamo molto soddisfatte perché troviamo sempre una platea che si interessa, che partecipe e che ci dà speranza che appunto prendano questo testimone in mano e lo portino avanti alla ricerca di costruire tutto quello che abbiamo sempre voluto in questi anni.
Senti, voi siete in questo momento ai Giardini Caterina Cicetti al Trullo?
Sì, esatto, sì, siamo qui perché per fortuna la piazza è in parte coperta e quindi nonostante che minacci di pioggia, però in questo momento possiamo stare abbastanza al riparo e quindi siamo qui presenti. Quindi l'appuntamento è confermato, noi siamo qui e...
E così come sono confermati gli altri appuntamenti che...
Sì, un po' in movimento, perché a seconda delle condizioni meteorologiche appunto decideranno se stare nei punti che avevano scelto, che magari però se sono scoperti verranno cambiati. Comunque c'è un aggiornamento costante e verranno comunicate le diverse postazioni se dovessero cambiare.
Diciamo che per questo momento, insomma, ricordiamo che al Tuscolano l'appuntamento è a Via dei Levi 10, sì, al Pigneto e al Mercato di Piazza dei Contottieri, in Via Orvieto anche al Mercato, sì, e a Albano in Piazza San Pietro.
Questi erano gli appuntamenti di partenza e comunque in questi luoghi sarà lasciato eventualmente la comunicazione dell'eventuale spostamento che dovesse esserci, ripeto, a causa del maltempo.
Io ti ringrazio molto.
Figurati, non c'è di che, è sempre un piacere parlare di consultori perché siamo appassionate.
E più tardi, insomma, sentiremo altre piazze. Grazie. Senz'altro. Ancora.
Prego, figurati, buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Women got the melanin dripping, Nella Wendy, O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You rubber girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Honeys, know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why? She been getting it on her own, nigga. Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now, Miss India always speaks with...
E passiamo all'interno dei giornali e passiamo a vedere cosa si racconta sulla stampa, sia cartacea che online, rispetto a Alfredo Cospito, alla lotta contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Vi ricordiamo, siamo al 101° giorno di sciopero della fame di Alfredo. Le sue condizioni fisiche sono molto compromesse a questo punto. Oggi alle 18 siamo di nuovo in strada, in piazza Trilussa a Trastevere con Alfredo nel 101° giorno di sciopero della fame. Cominciamo, diciamo, dalla cronaca di ieri, dalle pagine del Manifesto.
Il Manifesto parla della questione Cospito in prima pagina e poi dopo all'interno a pagina 6. Cospito, appello del garante di Palma, trasferitelo subito, e dà sostanzialmente in un articolo in realtà piuttosto lungo, però quello che è il resoconto dei fatti, e cioè il fatto principale che ieri la Cassazione ha anticipato dal 20 aprile al 7 marzo l'udienza nella quale tratterà il ricorso contro il carcere duro disposto nei confronti del detenuto per altri 3 anni e 4 mesi. Il ricorso ai giudici del palazzaccio è stato presentato dall'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini e poi dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di revoca del 41 bis, e questo insomma è cosa che sappiamo perfettamente. E soggiunge il Manifesto che recentemente il legale di Alfredo Cospito ha depositato una nuova istanza al guardasigilli Nordio sulla base di nuovi fatti fatti emersi, e questo, e qui veniamo un pochino a l'aspetto più importante, è sicuramente un fatto positivo, così ha commentato Emilia, la dottoressa che lo tiene in cura, ma si tratta di aspettare ancora 30 giorni e nelle condizioni di cospito può accadere di tutto, ed è quello che dicevamo anche prima. Stiamo camminando, dice la dottoressa Emilia, stiamo camminando sul filo del rasoio e si può cadere da un minuto all'altro. E qui c'è il secondo fatto, diciamo la seconda novità di oggi. Per questo, rompendo il riserbo con il quale il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà ha trattato questa vicenda fin dall'inizio, pur visitando costantemente cospito in carcere in questi mesi, il garante Mauro Palma è intervenuto ieri pubblicamente per chiedere che l'uomo venga trasferito con urgenza in una struttura in grado di garantire un immediato intervento di carattere sanitario, dato il forte stress a cui è sottoposto da mesi l'organismo di Alfredo Cospito. Il carcere di Sassari, infatti, spiega Palma, il garante dei diritti dei detenuti, non è dotato di un centro clinico interno e nel territorio limitrofo non vi sono strutture sanitarie in grado di assicurare eventuali interventi urgenti con la dovuta sicurezza. Il garante inoltre ricorda che la tutela e la salute di chi è nella disponibilità dello Stato in quanto privato della libertà personale è responsabilità dell'amministrazione che lo ha in carico, e ritiene che un trasferimento di Alfredo Cospito non sia più procrastinabile. Infine, Palma auspica che, nel pieno rispetto delle istituzioni che si stanno occupando della vicenda, si giunga in tempi rapidi a una soluzione che permetta che sia posto fine allo sciopero della fame che persegue ormai ininterrottamente da 100 giorni. E questo appunto è quanto ricaviamo a livello proprio di nudo resoconto dei fatti su questa vicenda dalla pagina 6 del Manifesto.
E dal Manifesto passiamo alla Stampa, che ha questa questione a pagina 14. Cospito, l'allarme del garante è grave, deve essere trasferito, è il titolo. Si ricorda poi che con un riquadro che ieri la Stampa ha ospitato un intervento di Luigi Manconi, un appello al Papa di Manconi, caro Papa intervenga per Cospito, con lui morirebbe la nostra dignità, è il titolo scelto alla redazione della Stampa. L'articolo di oggi lo firma Irene Famà, la tutela della salute di chi è nella disponibilità dello Stato in quanto privato della libertà personale è responsabile dell'amministrazione che lo ha in carico. Sono le parole citate dal Manifesto e citate anche all'inizio di questo articolo della Stampa, parole di Mauro Palma, appunto. Ricorda allo Stato le sue responsabilità e chiede che l'anarchico venga trasferito d'urgenza in una struttura che possa garantire un immediato intervento sanitario in caso di situazioni di acuzie, rischio peraltro elevato dato il forte stress a cui è sottoposto da mesi il suo organismo. Il carcere di Sassari non è dotato di un centro clinico e vicino non vi sono strutture sanitarie in grado di assicurare eventuali interventi urgenti con la dovuta sicurezza. Alfredo Cospito, e qui si scende nella miseria del giornalismo italiano, perché Alfredo Cospito viene definito teorico della federazione anarchica informale, che è un po' come passare una velina della polizia giudiziaria sopra l'articolo. Peraltro, federazione anarchica informale che una sentenza dello Stato, quella su Scriptamanent, ha stabilito che non esiste. Quindi forse bisognerebbe informare, oltre che molti giudici, anche Irene Famà. Perché se un soggetto politico non esiste, non si può esserne il teorico. Comunque Alfredo Cospito ha perso più di 42 kg e la salute peggiora, si sposta in sedia a rotelle, l'altro giorno è caduto come dicevamo inizio mattinata nella doccia per un calo di pressione fratturandosi il naso, e io ricordo che dopo avergli curato il naso l'hanno riportato nella stessa cella, nello stesso carcere, lontano da una struttura sanitaria che possa intervenire. si fa poi tutto un riassunto della questione di chi è Alfredo Cospito, insomma, secondo il lessico della stampa di Torino, poi appunto coinvolto nell'indagine della Digos di Torino su bombe e plichi esplosivi firmati dalla Galassia Anarchica, Fai Free, accusato di associazione sovversiva, eccetera eccetera. La vita del 41 bis non è vita, questi citano le parole di Alfredo all'inizio di questa scelta dello sciopero della fame, se tale deve essere tanto vale sacrificarla in una lotta contro la barbarie, la lotta non si arresta. Poi la questione giuridica di Alfredo Cospito è ancora aperta, c'è il ricorso contro l'applicazione del 41 bis, l'udienza in Cassazione è stata anticipata al 7 marzo su istanza dell'avvocato Flavio Rossi Albertini per ottenere la trattazione in tempi compatibili con le sue condizioni di salute, parole riportate tra virgolette in cui insomma l'avvocato Rossi Albertini ci dice di non riconoscersi, nel senso che chiaramente il 7 marzo non è una data compatibile con le condizioni di salute di Alfredo, e questo è chiaro ed evidente a tutti e tutte. Nella stessa pagina c'è un'intervista a Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, che per una volta non si occupa solo della vita dei feti ma si occupa della vita anche di Alfredo Cospito, bontà sua. Va bene la certezza della pena, ma serve umanità, non giustizialismo. Il Monsignore: isolamento non può significare solitudine. Il Papa sottolinea che la detenzione deve lasciare speranza, e quindi in qualche modo si pone contro l'ergastolo ostativo, oltre che lanciare una mano nella questione di Cospito, forse dopo l'appello di ieri di Manconi, forse no, non lo so. E qual è stata la motivazione per cui si è mosso Monsignor Paglia, ma questo insomma è quanto è successo. Sulle questioni della salute di Alfredo, penso tu avessi un intervento.
Sì, c'è un intervento piuttosto interessante su il post.it, quindi sulla pagina online, che è un approfondimento specifico. Il titolo è: cosa succede al corpo di una persona che fa lo sciopero della fame. È ovviamente centrato sulla vicenda di Alfredo Cospito, ma affronta questo aspetto specifico della ricaduta puramente fisica. L'anarchico Alfredo Cospito sta digiunando da 100 giorni, un tempo lunghissimo e con gravi conseguenze sulla sua salute. Lo sciopero della fame è una forma di protesta non violenta spesso adottata da chi non ha altri strumenti e possibilità di protestare, come nel caso delle persone detenute, ma è una pratica che comporta gravi conseguenze per la salute, come dimostra il caso dell'anarchico Alfredo Cospito. E qua ovviamente rifà tutta la questione, e quindi io salto e vado avanti perché ne abbiamo appena parlato. Salto anche, ma solo in parte, le dichiarazioni della medica di fiducia di Cospito, la già citata prima Angelica Milia, che nella sua ultima visita lo ha trovato indebolito, incapace di rimanere in piedi, con la necessità di ricorrere a una sedia a rotelle, e l'ho trovato con una debolezza muscolare estrema dovuta alla sindrome d'assenza nutrizione, che lo porta a mantenere male la posizione eretta, e questo è il motivo per cui, e vado avanti, Alfredo Cospito è caduto mentre tentava di fare una doccia per riscaldarsi. Come per tutte le cose che interessano le condizioni fisiche, gli effetti dello sciopero della fame sono altamente soggettivi e riguardano le caratteristiche dei singoli e il contesto in cui mantengono questa forma di protesta. Per quanto possa essere organizzato e dotato di un'infermeria, il carcere non è tra i luoghi più sicuri, e questo insomma mi sembra abbastanza evidente. Per condurre uno sciopero della fame, a causa del lungo periodo di astinenza dal cibo, le condizioni di salute della persona interessata possono cambiare in brevissimo tempo, e per questo è terribile che Alfredo Cospito venga tenuto in situazioni di detenzione che comportano una lontananza dalle strutture sanitarie a cui potrebbe essere necessario fare ricorso. e potrebbero, continua la lettura invece del post, non essere presenti risorse e personale idonei a gestire un'emergenza sanitaria, ed è per questo motivo che viene richiesto che Alfredo Cospito sia spostato. Concretamente, lo sciopero della fame consiste in un rifiuto totale dell'assunzione di cibo che duri più giorni, solo in alcuni rari casi avviene contemporaneamente anche un rifiuto dell'acqua. Evidentemente, questo penso lo sappiamo tutti, è possibile sostenere lo sciopero della fame per molti giorni, ma è più difficile sostenere lo sciopero della sete. Cospito ha da poco superato il 100° giorno di sciopero della fame, un periodo molto lungo e ampiamente superiore ai 2 mesi indicati solitamente come il tempo massimo oltre il quale gli effetti per la salute sono maggiori e spesso irreversibili. Per le ragioni di soggettività a cui accennavamo prima, non c'è un tempo di resistenza uguale per tutti e ci sono molte variabili da considerare. In linea di massima, le persone in salute sviluppano più tardi complicazioni, così come le persone sovrappeso, che hanno maggiori risorse a cui l'organismo può attingere per mantenere le proprie attività con minori danni per gli organi. Milia, la medica di fiducia di Cospito, dice che la lunga resistenza di Cospito è in parte, ma solo in parte, spiegata dalle condizioni di salute generalmente buone del suo assistito prima di ottobre, accompagnate dal sovrappeso. All'inizio del digiuno Cospito aveva un indice di massa corporea prossimo all'obesità, ora però pesa meno di 75 kg. All'inizio del digiuno ne pesava 114 e inizia a essere sottopeso. In letteratura scientifica ci sono indicazioni sui rischi che corrono quando si perde circa il 50% del peso corporeo, con danni che possono essere permanenti. Entro certi limiti, quindi, il nostro organismo è attrezzato a affrontare periodi di digiuno, mentre lo è molto meno per resistere a lungo senza acqua. E poi, diciamo, c'è tutto in qualche modo un excursus storico, ossia sulle forme di nutrizione a partire dai cacciatori-raccoglitori dell'epoca preistorica, per arrivare fino alle forme più recenti di privazione dell'alimentazione. E si passa a parlare della chetosi, però si specifica, insomma, riuscire a sopravvivere a lungo senza nutrirsi non implica che nel frattempo non avvengano processi dannosi per la salute. Dopo un paio di settimane dall'inizio del digiuno si possono accusare fasi in cui si avvertono debolezza e stordimento, accompagnati da difficoltà a rimanere in piedi e a compiere attività fisiche non necessariamente impegnative come il semplice camminare. A un mese dall'inizio del digiuno, nel momento in cui si perde circa un quinto della propria massa corporea, i problemi neurologici aumentano a causa della mancanza di alcune vitamine. Si possono avere problemi di vista e udito, il fegato è sottoposto a forte stress legato al processo di trasformazione dei grassi. E poi l'articolo ovviamente prosegue elencando le complicazioni di maggiore entità, come la compromissione del metabolismo normale, il fatto che risultino meno efficienti i processi di termoregolazione e così via, che fenomeni che avvengono dopo i 2 mesi: una sensazione costante di freddo, brividi e tremori. E quindi diciamo si prosegue con una elencazione in qualche modo piuttosto dettagliata dei sintomi e delle conseguenze possibili.
E dopo questo approfondimento sulla questione, sulla situazione medica, insomma, che riguarda Alfredo Cospito, che riguarda chi fa lo sciopero della fame, passiamo invece a una, come dire, a un approccio politico di questo dibattito, che è di domani, del quotidiano Domani, che con un titolo provocatorio, Cospito deve morire, è l'interrogativo che apre questa pagina, pone due prese di posizione contrapposte. La prima è quella vergognosa che conosciamo da un paio di giorni, di Davigo, dell'ex magistrato Pier Camillo Davigo, che viene riportata da Giulia Merlo e sintetizzata nel titolo "Lo Stato non può cedere ai ricatti". L'altra è di Gherardo Colombo, anche lui ex magistrato, che scrive di suo pugno: salviamolo e cambiamo il carcere duro. Brevemente, lo sciopero della fame non può essere in alcun modo per ricattare lo Stato, è la posizione dell'ex magistrato Pier Camillo Davigo. Il tema è tornato all'attualità, si spiega perché. Non conosco nel dettaglio il suo caso singolo, scrive ancor più vergognosamente Davigo, a mio parere, perché i casi singoli sono vite di persone, quindi se non lo conosci o taci o magari ti informi, non lo so. Non conosco nel dettaglio il suo singolo caso, ma constato che in passato anche alcuni detenuti per gli attentati dell'IRA sono morti in carcere a causa degli scioperi della fame, che è un capitolo agghiacciante della storia irlandese, ma invece lui lo citava dicendo: se l'hanno fatto loro, cioè, facciamolo anche noi, perché no? Dice: a casa della sciopera della fame ovviamente nessuno auspica che finisca così, tuttavia lo Stato non può cedere ai ricatti. Il fatto è che non c'è da auspicare o non auspicare. Se una persona che non si nutre viene lasciata in quella condizione, muore, cioè non esiste, scusami, auspicio.
Se intervengo per dire una cosa banale, però è veramente una posizione vergognosa, vergognosa per come viene argomentata, per come viene portata avanti, è spaventoso questo.
E poi dice, insomma, va avanti Davigo dice: i PM, è il ragionamento del magistrato, del resto è la legge stessa che impone allo Stato la fermezza. Fa l'esempio delle famiglie a cui viene rapita una persona e vengono bloccati i soldi, non si capisce che c'entri. E dice: comunque la linea della fermezza paga sempre. Davigo su questo è sicuro, di qualunque cosa si tratti è uguale, è sempre uguale. Nulla contro lo strumento dello sciopero della fame in quanto tale, che è un'arma di lotta seria, per come la utilizzò Gandhi, per esempio, perché tanto Gandhi è di 50 anni fa, di un'altra parte del mondo, quindi si può dire che faceva bene, invece qua no. Nel nostro paese invece, in generale, è una buffonata, come nei casi degli scioperi della fame a staffetta, che sono sostanzialmente delle diete. Io penso che Davigo sia un buffone a scrivere queste cose, sinceramente, ma ora stiamo parlando di un sciopero della fame a oltranza, quello di Alfredo Cospito, quindi non si capisce perché lui citi questo, che è il contrario di come si gestisce questo tipo di pratica. Comunque, l'interrogativo concreto che pone il caso Cospito però è se la vita umana non valga comunque più di un principio. Domanda sbagliata, secondo l'ex magistrato. Il rispetto per la vita umana non c'entra. Perché lo sciopero della fame abbia senso, bisogna che i valori in discussione siano commisurati all'entità del rischio. La vita e il regime di 41 bis non possono stare sullo stesso piano. Evidentemente il 41 bis per Davigo vale di più della vita in questo ragionamento, perché non possono stare sullo stesso piano. Secondo Davigo, infatti, il 41 bis è uno strumento che va considerato sulla base dell'obiettivo che raggiunge: impedire a chi ha commesso delitti gravissimi di mantenere contatti con il contesto associativo criminale. Per spiegarlo, cita le parole che disse il collaboratore di giustizia Angelo Epaminonda, ma io su questo non andrei oltre. Quindi insomma, l'obiettivo del detenuto dovrebbe essere quello di ottenere la revoca della misura se ritiene che nel suo caso specifico non sia coerente, ma non lasciarsi morire per protestare contro uno strumento fondamentale per la lotta alla criminalità organizzata. Quindi decide lui per cosa deve scioperare Alfredo Cospito. Evidentemente in un caso va bene, nell'altro si può lasciar morire, che questa è la sua posizione evidentemente. Poi, insomma, dell'utilizzo della retorica antimafia si parlerà molto domattina dalle 11 in un redazionale di questa radio, tra poco ve lo presenteremo. Il punto di vista che viene pensato come opposto a quello di Davigo dalla redazione di domani è quello di Gherardo Colombo, anche lui ex magistrato. Cioè, ormai i magistrati fanno tutto in questo paese: scrivono le leggi, scrivono gli articoli sui giornali, fanno il dibattito, tutto loro. E l'anarchico Alfredo Cospito sta andando verso, poi ci si chiede perché è manettaro sto paese, l'anarchico Alfredo Cospito sta andando verso la morte in carcere ed è in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro la misura del carcere duro, il regime del 41 bis. Ho sottoscritto l'appello per la modifica della misura a suo carico per una ragione. L'articolo l'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, deve essere applicato. La Carta, infatti, la Costituzione, vi ricordo, è la prima legge dello Stato, quella su cui si fonda il nostro Stato di diritto, non un suggerimento che va seguito a piacere. Non è un caso il 41 bis venga gergalmente chiamato carcere duro, non per la prevenzione o per la sicurezza, ma duro. Rappresenta infatti l'esasperazione del sistema e, così come viene applicato, è uno strumento punitivo, molte caratteristiche del quale hanno poco a che fare con la finalità con cui è concepito, ovvero evitare la partecipazione del detenuto all'associazione criminosa di cui era membro attivo dal libero. Per questo credo che il 41 bis vada cambiato in modo sostanziale in alcuni parti della sua formulazione e nelle modalità con cui viene applicate, che sono in contraddizione con il precetto costituzionale. Quindi Gherardo Colombo è, perché venga tolto Alfredo Cospito dal 41 bis e perché venga cambiato il 41 bis come dispositivo. Risponde poi, senza citarlo, a Davigo, a chi sostiene che sia un'indebita arma di ricatto: rispondo con la constatazione che la vita in gioco è quella di Cospito, che sta vivendo sulla sua pelle la sofferenza e il rischio di morire. La domanda da fare è una sola: c'è una persona che, se continua lo sciopero della fama, muore. La vogliamo salvare o no? Non importa che si sia messo da solo in questa condizione. La domanda rimane la stessa: se una persona libera si getta nel fiume per suicidarsi, la si lascia annegare o ci si tuffa per salvarla? La risposta a questa domanda viene prima di ogni coerenza giuridica o di sistema, e io rispondo che prima si salva una vita, poi si riflette sul resto. Credo peraltro che la morte di Cospito sarebbe contraria agli interessi di chi ritiene che il 41 bis sia una misura compatibile con la Costituzione. E alla domanda "lo salviamo?" risponde a forza di distinguo: se Cospito morisse, infatti, se ne farebbe un martire. Nel merito, invece, che fare per far sì che il detenuto sospenda lo sciopero della fame, le risposte di giustizia possono essere molteplici. Una sarebbe quella di ricorrere agli articoli 146 e 147 del Codice Penale, che prevedono che l'esecuzione della pena venga differita nel caso in cui il detenuto sia in condizioni di salute incompatibili con la detenzione, il primo, oppure sia in condizioni di gravi infermità, il secondo. Anche queste disposizioni, come il 41 bis, sono una legge dello Stato. Oppure si potrebbe modificare il regime carcerario. Il garante per i detenuti, per esempio, ne chiede il trasferimento in una struttura idonea.
How would I ever lose?
facciamo una seconda interruzione dalla lettura dei giornali, sentendo insomma la voce di un compagno che presenterà il redazionale di domani e insomma ricorderà l'appuntamento di oggi in piazza. Eccoci in voce quando sono le 10.48 delle 87.9 di Radio Onda Rossa. Buongiorno all'altro, al compagno dall'altro capo del telefono.
Buongiorno a tutti e tutte.
Abbiamo appunto più volte ricordato, come dire, con la nostra voce e leggendo i giornali, che oggi è il 101esimo giorno di sciopero della fame di Alfredo, e quindi partirei dall'appuntamento di oggi.
Sì, dall'appuntamento di oggi, ci sarà un appuntamento oggi alle 18 in Piazza Trilussa. Oggi, come ricordavi, è il 101esimo giorno. Vi ho sentito anche prima che raccontavate della rassegna, quando parlavate della rassegna stampa, che si parlava di memoria. Ecco, secondo me un inciso sulla memoria è importante per noi, insomma, la memoria è far sì che le barbarie non si possano riaccadere, insomma, se quelle che accadono che stanno accadendo in questi anni in questo paese non sono una barbarie, beh, quella memoria appunto non può che essere ipocrita, una memoria così sterica e così sterile. I più di 80 suicidi che ci sono stati nelle carceri, quello che sta avvenendo appunto adesso con Alfredo Cospito, e quindi secondo me insomma c'è anche un po' questo significato essere in piazza oggi, appunto il difendere una memoria, il far sì che le barbarie insomma non si possano riaffermare. E quindi oggi ci sarà questo appuntamento alle ore 18 in Piazza Trilussa. La volontà appunto è quella di stare nelle strade, di stare il quanto più possibile nelle strade, quindi ci vedremo alle 18, ma vorremmo insomma che la serata continui a lungo. Anche ieri è stata una bella giornata, comunque c'erano più di 100 persone dall'inizio alla fine, quindi insomma c'è stato anche, come dire, uno zoccolo duro che è rimasto fino alla fine, anche
sì,
con un
ieri
certo...
ricordiamolo che insomma il presidio che era stato in Piazza Cairoli è uscito dalla piazza per prendersi via Renula e quindi avvicinarsi in qualche modo al Ministero della Giustizia e soprattutto per farsi sentire di più.
Esattamente, si è riusciti a fare insomma quel passo in più che oggi insomma è un po' dovuto, nel senso che chiaramente se Nordio, se la Cassazione, insomma se tutto l'apparato statale burocratico si assume la responsabilità o non se le assuma, dipende dai punti di vista, però di condannare a morte Alfredo Cospito, oggi insomma è necessario assumersi la responsabilità di scendere in strada e quantomeno appunto far sentire una presenza, indicare appunto chi sono i responsabili, perché appunto ci sono dei responsabili, c'è chi oggi potrebbe salvare la vita di Alfredo Cospito. Ho visto che oggi parlavate e leggevate appunto diversi articoli, perché è vero, oggi al giorno d'oggi la storia è abbastanza uscita, se ne parla, però ad esempio non si parla di chi è che potrebbe salvare la vita in questo momento ad Alfredo, che è appunto sicuramente il ministro della giustizia in primis, e insomma questo è
anche il presidente della Repubblica, volendo.
Esattamente, anche il presidente della Repubblica, per certi versi con tempi sicuramente più lunghi, però anche il Parlamento potrebbe cominciare a pensare insomma a un'abolizione del 41 bis. Sicuramente appunto tutte queste persone che pensano di non poter fare nulla, in realtà insomma stanno lì, hanno una carica, nessuno li ha obbligati a mettersi lì, e quindi hanno anche delle responsabilità, e invece le responsabilità, insomma, a mio parere sembra che loro sostengono sempre di non avercele.
Poi, fra l'altro, insomma, di ieri la dichiarazione del garante dei detenuti Palma, che chiede almeno il trasferimento in una struttura ospedaliera, richiesta che era già stata fatta dall'avvocato, il ministro continua a non rispondere a oggi, e non c'è tanto tempo, cioè non si può fare il weekend prima di rispondere a una cosa del genere, penso.
No, è scandaloso, ma vi ho sentito pure che lo dicevate prima, cioè comunque avevano la possibilità, cioè nel senso, comunque è caduto, si è rotto il naso, di lì di portarlo in un ospedale era sicuramente necessario, se non fosse necessario prima sicuramente adesso lo è ancora di più trasferirlo in una struttura ospedaliera, e invece appunto lo hanno ritrasferito immediatamente in 41 bis, è sicuramente insomma un clima abbastanza agghiacciante.
E parleremo di questo, ne continueremo a parlare durante la mattina, perché seguiremo un presidio che fra l'altro c'è a Bologna, anche su altri temi, ma anche in solidarietà ad Alfredo davanti al carcere della Dozza. Invece domattina ci sarà proprio un redazionale, se vuoi presentarne le tematiche da questi microfoni dalle 11.
Sì, senz'altro. Allora, domattina ci sarà questo redazionale dalle 11. Diciamo che ci sarà una parte un po' più storica, anche qui a proposito di memoria, si parlerà appunto di che cosa sono state che cosa significa antimafia, perché antimafia appunto non è solo quella degli anni 90 fatta dal pool di magistrati. L'antimafia sono state anche delle lotte contadine che ci sono state in passato, quelle combattute sia dallo Stato che dalla mafia insieme, quindi si farà un po' sul che cos'è l'antimafia, anche oggi che cos'è antimafia, o comunque chi si contrappone alle criminalità organizzate oggi, sono sicuramente ad esempio gli immigrati nelle campagne che lavorano e che si trovano appunto ad avere a che fare con la criminalità organizzata, e anch'essi, anche quelle lotte oggi vengono invece osteggiate dallo Stato. E quindi ci sarà una parte un po' sull'antimafia appunto un po' più a livello storico, un'altra parte invece un po' più a livello sociale, cioè insomma come si è venuta a creare questa cappa di sacralità intorno all'antimafia, quindi soprattutto insomma una critica alla Direzione Nazionale Antimafia, ecco, che poi adesso è diventata antiterrorismo. E quindi ci sarà insomma un po' un commento anche di come viene strumentalizzata e come viene strumentalizzato il termine mafia, la stigmatizzazione che ne viene fatta del termine, insomma ci saranno come sicuramente ricorderemo, ad esempio, un esempio che ritornerà domani, le rivolte nel carcere durante il Covid, che inizialmente venivano imputate appunto come se ci fosse una regia della mafia. È chiaro appunto che si vede che quando lo Stato è in difficoltà, quando viene messo appunto quando è in difficoltà utilizza la parola mafia per delegittimare insomma la critica, come ad esempio sta avvenendo molto in questi giorni, cioè la battaglia, la lotta di questi giorni, di questo periodo, di questi mesi contro il 41 bis è una lotta difficile, soprattutto perché spesso si fa quello che cerca di fare insomma la controparte è l'accostamento tra questa lotta, e quindi allora siete come i mafiosi eccetera eccetera, perché non si può dire che il 41 bis è uno strumento di tortura e che in 41 bis non ci deve andare nessuno. Quindi insomma domani parleremo un po' di questa macchina, insomma si citerà molto la macchina mitopoietica che si è venuta a creare appunto per il 41 bis, per insomma l'antimafia in generale. E questo, e penso ci sarà anche a un certo punto uno spazio su come questo aspetto si declina sulle periferie romane, perché anche le periferie romane vengono spesso stigmatizzate da questo punto di vista, e quindi insomma cercheremo anche di darne un taglio un po' più locale.
Questo lo ricordiamo dalle 11 di domani, domenica 29 gennaio, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo ancora, oggi pomeriggio dalle 18 a Piazza Trilussa.
Sì, di oggi pomeriggio quello che ci tengo a dire è che sarà una serata, insomma io mi auspico sia una serata lunga, e insomma appunto molto tranquilla, insomma è però appunto la volontà è quella di stare in strada in tranquillità, però comunque di starci e di starci il più possibile. Quindi l'invito è quello di venire alle 18, alle 19, comunque di raggiungerci lungo la serata, perché appunto la volontà è quella di stare il più possibile in strada, di stare in strada insieme come siamo stati questi giorni. Chi è passato ai presidi lo sa, insomma, l'ambiente è abbastanza sereno, c'è la voglia di stare in strada, c'è la voglia di stare, insomma, soprattutto di stare insieme spalla a spalla l'uno con l'altra.
Noi ti ringraziamo a oggi
grazie
in piazza e a domattina da questi microfoni.
Grazie.
Ciao.
Grazie, ciao.
E chiudiamo questo lungo spazio che ovviamente insomma vogliamo dedicare a questa questione dando un brevissimo sguardo all'ultimo degli articoli che abbiamo davanti su questa questione, che è un corsivo del Dubbio, che è il quotidiano delle Camere Penali, di Davide Vari. Salvatore Cospito, non basta, il no al 41 bis deve valere per tutti. Questo è una presa di posizione insomma importante. Salvare l'anarchico Alfredo Cospito, certo, salvarlo subito perché le sue condizioni di salute precipitano e non sono più compatibili con il 41 bis, forse neanche col carcere normale, questo normale tra virgolette. Interpellato più volte e sollecitato da vari intellettuali e politici di vari partiti, il ministro Nordio è stato chiaro: la liberazione di Cospito dal 41 bis dovrà necessariamente passare per una richiesta dell'autorità giudiziaria che, a fronte dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, può disporre una sospensione della pena o richiedere al ministro una revoca del regime speciale. Quindi, a proposito di chi può fare qualcosa, secondo Nordio è l'autorità giudiziaria. Noi pensiamo, dicevamo prima, che possa essere lui stesso e il Presidente della Repubblica nelle vie più veloci, voglio dire. Un modo per lavarsi nelle mani? Forse, scrive Vari sul Dubbio. Del resto, dopo le sue uscite su intercettazioni, separazione delle carriere, abuso d'ufficio, il ministro Nordio è sotto stretta osservazione e Via Renula è l'avanguardia di uno scontro ormai conclamato. E poi continuiamo a leggere con una parte della magistratura che considera la rivoluzione copernicana annunciata dal guardasigilli come un attentato alla sua indipendenza. Salvatore Cospito, dicevamo, liberarlo dalla tortura del 41 bis. Giusto, sacrosanto, ma Cospito è uno degli 800 detenuti murati vivi in una cella di 4 metri per 4 e isolati da qualsiasi forma di contatto umano. E chi chiede la sua liberazione forse dovrebbe avere il coraggio di chiederla anche per le altre 799 persone. Lo chiediamo da questi microfoni, lo chiedono le manifestazioni che oggi per tutta la settimana hanno animato le piazze non solo di Roma ma di tante parti d'Italia, che oggi troviamo a Trieste, a Torino, a Roma, a Milano, a Mestre, a Firenze, per esempio. Lo chiediamo in tante e tanti. Direi che possiamo chiudere qui, vi volevamo dar conto almeno di un'altra notizia sui giornali per poi passare ad altro. Siamo già abbastanza stretti con i tempi perché le voci che vogliamo farvi sentire stamattina sono tante.
Sì, volevamo darvi conto almeno di un'altra notizia prima di chiudere la rassegna stampa. È una notizia tra il bizzarro e l'inquietante. La proposta di legge di Edmondo Cirielli, che è non l'ultima persona del mondo ma il vice ministro degli esteri in quota Fratelli d'Italia, di ripristinare il carcere per gli atti osceni in luogo pubblico, reato che era stato derubricato. Leggiamo da pagina 5 del Manifesto l'impostazione che il quotidiano da commento di questa proposta di legge. La prende, diciamo, sull'ironico il Manifesto, e esordisce dicendo che sembra Nino Manfredi in Vedo Nudo, il film di Dino Risi, ma invece Edmondo Cirielli, e dà il Manifesto spazio ampio alle dichiarazioni di questo signore, che sono dichiarazioni sinceramente tra il ridicolo e l'inquietante. Cirielli vede in giro molte persone nude, soprattutto immigrati, virgolettato, incuranti della presenza di altre persone, anche minori, ed è molto preoccupato per il degrado morale che affligge la nostra collettività, anche per la sicurezza pubblica. E anche la prostituzione, virgolettato, praticata sulla pubblica via lo affligge, ma solo quando i signori clienti non adottano specifiche cautele come l'appannamento o la copertura dei vetri della vettura. E ancora siamo sul virgolettato. Così, appena eletto deputato, l'attuale viceministro, noto per aver promosso le leggi ad personam, quella del 2005 sulla prescrizione breve, e tutti quanti la ricorderemo, divenuta poi ex Cirielli perché sconfessata dall'autore a causa delle modifiche apportate dal Parlamento al testo, ha depositato Edmondo Cirielli una proposta di legge modifica all'articolo 527 del codice penale in materia di atti osceni, un reato, come dicevamo, che è stato depenalizzato, ma in realtà lui propone di tornare a punirlo addirittura con il carcere fino a 3 anni. Sono soprattutto gli immigrati a ossessionarlo, non avvezzi, è un virgolettato, ai costumi, alle consuetudini, alle norme etiche e giuridiche che regolano la convivenza civile della nostra società e, sradicati dagli ambienti di provenienza, compiono talora azioni oscene e degradanti nella nostra città. Troppe volte apprendiamo dalle cronache locali o assistiamo di persona di immigrati che si aggirano per le strade nudi, ovvero si denudano. Io non so dove viva questo signore, però certamente sono parole, ripeto, che se non fossero spaventose sarebbero ridicole.
Ridicole lo sono, ma sono anche molto violente, sì. È il preludio a un giro di vite contro le persone che lavorano, che vivono di lavoro sessuale nelle strade o altrove, ma soprattutto a loro interessa le strade, perché in genere a questo tipo di personaggi interessa mettere la polvere sotto il tappeto.
La polvere sotto il tappeto è evidente nella dichiarazione dei clienti delle prostitute, sono parole sue, non mie, che non appannano o oscurano i vetri. Ecco, questa è la misura che viene richiesta.
Si torna, anni fa ci fu una stagione molto lunga su questi temi con le famose ordinanze sul decoro di tante amministrazioni e la proposta di legge Carfagna che è tutta contro la vita delle sex worker. Qui ora ci si ritorna sopra, ma si allarga alla povertà, evidentemente, e si allarga potenzialmente a tutti quelli che non piacciono al sottosegretario, evidentemente.
Non piacciono al sottosegretario. Su questo, proprio per chiudere e chiosare, a chi interessa e a chi piace, c'è anche l'amaca di Michele Serra che fa una serie di considerazioni equiparabili a quelle che abbiamo svolto insieme fino adesso e che evidentemente sottolinea come il lessico 65 anni dopo è sostanzialmente quello della legge Merlin, e sottolinea tutto quanto questo come appunto un fatto abbastanza impressionante che non tiene conto di mezzo secolo di lavoro e di lotta delle donne, anche delle prostitute, sul tema arduo e spesso doloroso dell'uso del proprio corpo, della sventura di vendersi, ma anche della libertà di farlo. E sono tematiche che vengono, diciamo così, declinate dal senatore Cirilli.
Ma ci sembra che a Cirilli poi non importi della tratta, di queste cose, importante è che non si veda e che si possa punire
il carcere.
Ci vuole il carcere, perché in questo paese si continua a volere il carcere per tutti i poveri e le povere. Innanzitutto, le misure alternative non esistono, neanche i richiami dell'Europa su questo proprio non ce ne frega niente, e il tema è sempre quello, ma che dire, andiamo avanti. Chiudiamo la rassegna stampa con aggiornamenti che arrivano, insomma, dalle agenzie, aggiornamenti su quanto sta succedendo in particolare in Israele e in Palestina. Attacco alla sinagoga a Gerusalemme, 42 arresti, è un'agenzia delle 10:50, quindi di poco fa, 42 arresti della polizia israeliana per l'attentato alla sinagoga di Gerusalemme, dopo un palestinese ha sparato sulla gente causando 7 morti e 10 feriti, poi è stato ucciso dalla polizia mentre fuggiva, tra gli arrestati anche i suoi familiari. Stato d'allerta in tutto il paese, stasera un minuto di silenzio in memoria delle vittime, aprirà la protesta protesta contro il governo Netanyahu, protesta che comunque va evidentemente avanti dopo le 130.000 persone in piazza di qualche giorno fa contro Netanyahu. Intanto nuovi spari nella città vecchia di Gerusalemme, ferite due israeliani di 22 e 45 anni, uno è grave. L'attentatore è stato a sua volta ucciso. Con questo direi che chiudiamo la rassegna stampa.
Holiday and maybe I'll invite you. Can't afford a trip, but who said I do? We should get away. Maybe you should take me out and I'll see. Can't afford a drink, I'll get the taxi. Make me happy. We settle between the nobody.
Ci comunicano che per la forte pioggia il presidio del consultorio di Albano in piazza San Pietro. Si è interrotto.
Instead of flex of fading broken, found a better one I've only chosen. No excuses, ruthless if you ask me. Own this money if you're truly happy. Let us be. Never be more in love. Nobody else but us.
Ve lo ripeto, il dei vari appuntamenti della giornata dei consultori in piazza che di oggi, una si è interrotta a causa della pioggia,